era completamente diversa da quella che è la logica, la razionalità. La religione è riuscita a convincere le persone: siccome sei ammalato non puoi ricevere il medico, siccome stai male non puoi ricevere la medicina. Ma Gesù dice: ma questa è una stupidaggine che soltanto le persone religiose possono arrivare a formulare. Come è possibile a una persona che sta male dice: hai chiamato il medico? No, sto male. E quando lo chiami? Quando stai bene, dopo non c'è più bisogno. Hai preso la medicina? No, c'ho la febbre. E cosa aspetti per prendere la medicina? La religione è riuscita a fare questo. La religione rimbecillisce le persone. La religione è riuscita a convincere le persone che proprio perché stanno in una condizione di infermità, di peccato, non possono avvicinarsi al Signore. E ci sono persone che soltanto quando si avvicinano al Signore riescono a liberarsi da questa condizione di infermità, e per questi non c'è speranza. Abbiamo più volte esaminato il caso emblematico del lebroso. Il lebroso è un individuo senza speranza, è impuro, l'unico che può togliergli l'impurità è il Signore, ma fin tanto che lui è impuro non può rivolgersi al Signore, e allora non c'è speranza. Io sono impuro, l'unico che mi può salvare da questa impurità è il Signore, ma fin tanto che io sono impuro non posso rivolgermi al Signore. Allora sono persone senza speranza. O quella donna con quella brutta malattia venerea, quella perdita di sangue mestruale, era impura, e siccome era impura non poteva toccare un uomo, non poteva avvicinarsi al Signore. Quando osa trasgredire la legge, quando compie sacrilegio, quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù e Gesù Dio è un gesto di fede. Quando Gesù è stato toccato da questa donna, quando Gesù ha toccato il lebroso, Gesù non si è scandalizzato. Gesù non ha minacciato a persone che hanno violato la legge e commesso sacrilegio, ma la donna con grande tenerezza dice: figlia, coraggio, la tua fede ti ha salvato. Quello che agli occhi della religione era un sacrilegio, agli occhi di Gesù era un gesto di fede. Molte persone hanno paura di avvicinarsi al Signore perché pensano, e pensate la religione cosa è riuscita a fare, perché pensano che nella loro condizione avvicinarsi a Gesù sia peccato. Ma può essere peccato avvicinarsi al Signore? Ma sì, perché sai, io vivo una situazione, ma proprio perché vivi questa situazione ti devi avvicinare al Signore. È proprio perché sei ammalato che hai bisogno del medico, della medicina. Quindi Gesù parla in maniera molto, molto chiara. Non sentono bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male. Non sono venuto a invitare i giusti. I giusti sono coloro che si ritengono a posto con Dio per l'osservanza delle loro regole. Sono i sazi, sono i soddisfatti, non sono quelli gli insoddisfatti, quelli ai quali è stato rivolto questo appello di questo incontro, spiritualità per insoddisfatti, ma peccatori. Quindi la mensa di Gesù non è il luogo per i giusti, la mensa di Gesù è il luogo per i peccatori. Quelli che pensano di appartenere per proprio diritto, per i propri sforzi, al regno di Dio ed escludono gli altri da questo regno, sono in realtà quelli che restano esclusi. Quindi l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei peccatori è chiaro. Gesù non accetta che neanche una sola persona venga discriminata e marginata in nome di Dio. Lui, lo ripeto fino alla noia, ma è un concetto che, siccome veniamo da tutte altre tradizioni, fa difficoltà ad essere accolto. Dio si presenta come dono, e ricevere questo dono non dipende dai meriti di chi lo riceve, ma dalla generosità del donatore. Quindi quando accogliamo questo Gesù che si fa pane, sia Lui che si dona, e noi preti, ricordiamocelo, noi siamo i servi di questo pane. Guai a quel prete che decidesse lui a chi dare questo pane e a chi non darlo. Gesù nella condivisione di pane dice: prendete e distribuitelo, non chiedete la carta d'identità per vedere la situazione morale e religiosa delle persone. I preti nell'Eucaristia sono i servi di questo pane, non sono i padroni, non sono i proprietari. Il pane non è di loro, il pane è Gesù ed è di Gesù, e chiede ai preti di farsi servi per darlo senza chiedere carte d'identità, senza chiedere attestati di condotta. Ripeto, l'amore di Dio è un dono che dipende dalla generosità del donatore e non dai meriti del ricevente. Tutto questo naturalmente ha creato una catastrofe nel mondo religioso, perché crollavano i capisaldi Da sempre si pensava che Dio premiava i giusti, ma castigava i peccatori. Questa novità di un Dio che non premia i giusti e non castiga i peccatori, ma a tutti, indistintamente, comunica il suo amore, senza alcun limite, senza condizione, è stato qualcosa di inaudito. Allora, nel Vangelo vedremo tutta una serie di attacchi, uno più forte dell'altro, uno più pesante dell'altro, rivolti verso Gesù. E questa mattina faremo tutto una seduta lunga, fino alle 10:30, poi ci lasciamo uno spazio di un'ora per preparare l'Eucaristia. Adesso, in maniera breve, vediamo questo ultimo scontro di Gesù. Al capitolo 7 scrive l'Evangelista che si congregarono attorno a Gesù farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Qui la situazione è grave. Prima erano scribi locali, scribi di paese, ma adesso l'azione di Gesù è talmente dilagata che intervengono dalla Santa Sede dell'epoca. Quindi dalla Santa Sede, da Gerusalemme, scendono questi teologi. Cosa avrà combinato di grave Gesù questa volta per far scomodare niente meno il santuffizio dell'epoca, i teologi, il magistero infallibile? Cosa avranno commesso? Le grandi religioni, le grandi questioni della religione in realtà sono delle grandi fesserie, delle grandi sciocchezze. Si creano dei casi su ciò di cui è talmente assurdo, talmente inutile. Per vedere con giusta rettitudine e giusto pensiero bisogna sempre distaccarsi dalla religione. Vedete, coloro che vivono nel mondo religioso non si accorgono di quanto è ridicola la loro resistenza, perché gli è sempre stato insegnato così. Non si accorgono di quanto sono ridicoli i loro capi bardati così, perché per loro è uguale. Trovano ridicolo i capi delle altre religioni, bardati con tutte le loro cose, ma i propri è normale. Che un prelato si vesta come Moira Orfei, per loro è normale, è sempre stato così. Non si accorgono del ridicolo, eccetera. Quindi bisogna uscire dalla religione per avere la lucidità di pensiero e capire cosa c'è di vero. E infatti, pensate, da Gerusalemme scende una commissione di scribi allarmata perché, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pani con mani immonde, cioè non lavate. Tutto qui. Scendono da Gerusalemme allarmati perché i discepoli di Gesù, quando prendono il pane, non si lavano le mani, non per il lavaggio di igiene, non è questo, perché non fanno il lavaggio rituale. La legislazione ebraica prescriveva e prescrive tuttora che non puoi prendere nessun cibo se prima non ti sei lavato le mani, ma non nel nostro senso normale, prima di mangiare mi lavo le mani, no, anche se ti sei lavato le mani 10 volte col sapone, con quello che vuoi, bisogna effettuare un lavaggio rituale, dove è ben prescritta la quantità dell'acqua, cosa si mette, su che mano, su che benedizione fare. Era questo perché si considerava che tutto ciò che era esterno all'uomo, tutto ciò che era di fuori dell'uomo, lo contaminava. Allora c'era bisogno di questo rito. Pensate che un intero trattato del Talmud, il libro sacro degli ebrei, stabiliva come lavare le mani, la quantità, la qualità d'acqua, su che mano iniziare, eccetera, eccetera. E quindi qui l'Evangelista elenca tutta questa serie di riti che gli ebrei facevano per purificarsi, per poter essere a posto con il Signore. Ebbene, Gesù, di fronte a questo scandalo suscitato dai teologi ufficiali che si scomodano direttamente da Gerusalemme, Gesù dice: va bene, scusate, adesso li riprendo io questi discepoli. Gesù, senza alcun timore reverenziale, Gesù li smaschera e si rivolge alle massime autorità religiose del paese con queste parole: bene ha profetato Isaia di voi. Allora loro si aspettavano, ripeto, quando leggiamo il Vangelo, leggiamolo sempre senza sapere come va a finire. Quindi Gesù, ripeto, qui immaginate queste persone che scendono da Gerusalemme, vestiti con questi abiti religiosi, con le loro insegne religiose, con tutti questi distintivi che facevano ritenere queste persone vicine a Dio, e vengono da Gesù e lo rimproverano perché i tuoi discepoli non osservano queste regole sacre. Allora Gesù si rivolge a loro e dice: bene ha profetato Isaia di voi. Allora ci saremmo aspettati bravi difensori della fede, bravi difensori dell'ortodossia. Ed ecco la fondo di Gesù: ipocriti, il termine ipocrita a quell'epoca significava il commediante, il teatrante. Come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ed ecco l'affondo di Gesù. Invano mi venerano insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Quella che veniva presentata come la tradizione degli anziani, la tradizione sacra di Israele, per Gesù, come per il profeta Isaia, non sono altro che invenzioni degli uomini. E dice Gesù, tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alle tradizioni degli uomini. Gesù non riconosce nessun diritto divino a queste che sono tradizioni transitorie, sono invenzioni degli uomini, e come tali gli viene data importanza. Non provengono da Dio, ma la casta religiosa è riuscita a contrabbandare come proveniente da Dio quelle che erano loro regole, alle quali erano i primi a non credere, ma che servivano per mantenere controllato il popolo. Era un sistema di controllo, perché se ti lavi le mani significa che osservi la legge, se non te le lavi significa che sei un trasgressore di questa legge. E aggiungeva, ben abrogate il comandamento di Dio per impiantare la vostra tradizione. Non c'è compatibilità alcuna fra la tradizione della casta religiosa e il comandamento di Dio. E Gesù cita soltanto un esempio eclatante di come la volontà di Dio, il comandamento di Dio, era stato soppiantato e sostituito e tradito dalla tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre si è messo a morte. Onorare il padre e la madre non ha l'ovvio significato del rispetto ai genitori. L'onore consisteva nel mantenimento decoroso. A quell'epoca non esistevano le pensioni di anzianità. I genitori anziani erano a completo carico del figlio maggiore, che era tenuto al loro mantenimento. Mantenere i genitori decorosamente significava onorarli. Lasciarli nell'indigenza, nella miseria, significava disonorarli. E allora Mosè aveva previsto questo comandamento, in modo che i genitori non fossero lasciati in balia di loro stessi. Una volta anziani, non avevano più i mezzi di sostenersi. Voi invece, dicendo, se uno dichiara al padre e alla madre, è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fatte molte. Gesù è un po' un illuso. Gesù è ingenuo. Pensate che Gesù è arrivato a dire a questi capi, a questi sacerdoti, ai farisei, non potete servire Dio e il denaro. Ma da dove vieni Gesù? Sei proprio che sei un extraterrestre, Non è possibile servire Dio e il denaro, ma sono secoli che noi lo facciamo. Dio e il denaro sono andati sempre sotto braccio. Il denaro ha bisogno di Dio e Dio ha bisogno del denaro. Noi siamo riusciti sempre a rendere compatibili Dio e il denaro. Come fai a dire che non è possibile servire Dio e il denaro? E scrive Luca nel suo Vangelo che i farisei sghignazzavano quando sentivano queste cose. Gesù veramente un illuso. E la storia infatti gli ha dato torto. Non è possibile servire Dio e il denaro. Sapessi cosa ti combineremo noi tra poco, che lo Spirito Santo lo faremo diventare il nome di una banca, Banca di Santo Spirito, capirai. Vedete, a noi che una banca venga denominata Banca di Santo Spirito sembra normale, come Banco San Paolo, eppure ci dovrebbe provocare una reazione viscerale, come se sentissimo parlare del bordello dell'Immacolata Concezione. È lo stesso. Come può essere associato lo Spirito Santo con una banca? Quindi Gesù è un ingenuo. Da sempre la religione è servita per fare soldi, da sempre. E vai a Gesù a denunciare, voi scribi che divorate le case delle vedove con le scuse di lunghe preghiere. Da sempre la religione è servita a fare soldi. Ma come a fare soldi? Non per me, per offrirli al Signore. Il Signore attualmente non c'ha bisogno di soldi e non li vuole, ma si è riuscito a ingannare le persone di offrire quello che hanno per darlo al Signore, in modo che il Signore vede l'offerta e poi provvede di conseguenza. Un inganno tremendo. Ebbene, uno di questi inganni cos'era? Il figlio maggiore, abbiamo detto, aveva l'obbligo di mantenere i genitori anziani. Ebbene, questo era anche gravoso. Allora, questi figli di quelle loro madri, di scribi e farisei, pur di fare soldi, erano riusciti a convincere questo. Guarda, Se tu proprio non gliela fai a mantenere i tuoi genitori, fai così: una parte di quello che pensavi destinato ai tuoi genitori lo offri al Signore e da quel momento non sei più obbligato a mantenere i genitori. E voi capite che questo aveva molto successo. O per una forma di vendetta contro i genitori, o per una forma di avarizia, molti ricorrevano a questo. Bastava fare una donazione al Tempio, vedi, babbo, mamma, mi dispiace, io mi manterrei tanto volentieri, ma il Signore è più importante. Cos'è più importante? Onorare il Signore o onorare le persone? È più importante l'onore di Dio. Ebbene, in realtà, per onorare Dio si disonorano le persone. Io ti aiuterei tanto, babbo, mamma, ma c'è il Signore che chiede, che ha bisogno, allora quello che dovrei dare per il vostro mantenimento lo offro al Signore. Siete contenti e felicissimi. Quindi questo era un meccanismo escogitato dai sacerdoti per fare denaro, e di queste cose sono maestri. Ebbene, Gesù li denuncia, dice: annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. È solo un esempio. E di cose simili ne avete fatte molte. Probabilmente pensava già all'invenzione delle messe gregoriane. Ve le ricordate le messe gregoriane? Pensate a una persona quando gli muore, siamo fragili, quando ci muore una persona cara, siamo fragili. Cosa non faremo per avere un contatto, per assicurarci con lui? I preti sono riusciti a inventare un'azione diabolica. Guarda, che se tu adesso mi dai una certa somma di denaro, io per 30 giorni di seguito celebro la messa soltanto per il tuo defunto. Gli altri, no, gli altri, niente. Soltanto per lui. Questa è la garanzia che il tuo defunto arriva subito nella cima della I-Parade col Signore. E la gente ci ha creduto. Quindi dice Gesù: e di cose simili ne fatte tante. Forse chissà se pensava all'otto per mille o altre cose che pensava Gesù. Gesù, non è vero che non si può servire Dio e il denaro. Dio e denaro sono sempre andati d'accordo. La religione è stato uno strumento insuperabile per fare soldi, sfruttando la credulità e la credenza delle persone. La situazione è grave. La situazione è grave, allora Gesù non si limita a questa polemica con questi scribi, ma scrive l'Evangelista, convoca la folla. Allora Gesù adesso sta dicendo qualcosa di talmente grave, di talmente azzardato, che alla fine di questo discorso via, deve scappare e andare all'estero, a rifugiarsi all'estero. Tante volte, ricordate, abbiamo detto che leggendo i Vangeli non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, ma sorprende di come sia riuscito a campare così tanto. Perché? Perché scappava continuamente. Adesso Gesù la spara così grossa, ma così grossa che subito dopo deve andare in Libano. La terra della libertà, Israele, si è trasformata in una terra di morte, di schiavitù, dalla quale Gesù deve scappare per salvare la vita. Allora Gesù chiama la folla e dice: ascoltate tutti e intendete bene. Non basta ascoltare, bisogna intendere, perché le deformazioni religiose fanno sì che ascoltiamo ma non capiamo. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quello che sta dicendo Gesù, e ripeto, talmente grave che tra poco dovrà scappare, Gesù sta alzando il tiro della discussione. Gli scribi venuti da Gerusalemme lo rimproveravano di non far rispettare la tradizione degli antichi. Adesso Gesù sposta il discorso, la discussione, sul livello ancora più delicato, passa addirittura alla legge scritta, alla legge di Mosè. Quindi per Gesù è chiaro: non c'è nulla, dice la folla, che entrando dentro le persone lo possa rendere impuro. È quello che ti esce dal di dentro quello che ti rende impuro. Quando entrò in casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. Ma che parabola? Gesù non ha detto nessuna parabola. Perché i discepoli pensano che Gesù abbia detto una parabola? A differenza della folla, i discepoli non hanno capito. Quello che Gesù ha annunziato è talmente nuovo, talmente esplosivo, che sembra loro qualcosa di incomprensibile, qualcosa che deve essere spiegato. Perché, ripeto, Gesù non ha criticato soltanto la tradizione orale, ma anche la tradizione scritta. Allora ecco la sentenza di Gesù ed ecco la definizione che ci dà il Vangelo del peccato. Così anche voi siete ottusi, Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e va a finire nella fogna, ed ecco l'esplosione finale, dichiarava così puri tutti gli alimenti. Ma è pazzo questo, questo è un pazzo, questo è un bestemmiatore, dichiarava puri tutti gli alimenti. Prendetela la Bibbia, andate al libro del Levitico, capitolo 11, c'è tutta una serie di alimenti che sono impuri, parola di Dio, la volontà di Dio. Dice questo lo puoi mangiare, quell'altro non lo puoi mangiare. Se provate a chiedere il perché, non si capisce, non c'è una spiegazione razionale. La religione è irrazionale, la religione è contro la logica delle persone, si fa così perché è scritto, e se uno vuol sapere non c'ha possibilità di avere risposta. Perché se, leggendo questo capitolo 11 del libro del Levitico, mi dici che se mangio il maiale sono impuro e se mangio una cavalletta invece sono a posto? A me la cavalletta fa schifo, il prosciutto mi piace. No. Se mangi le cavallette, il Padre Eterno, bravo, bravo, è contento. C'è pure la ricetta di come farle, lesse o bollite. Se invece mangi una fetta di prosciutto, hai mangiato il prosciutto, il Padre Eterno si offende, è impuro. C'è una motivazione che sia razionale, che sia logica, che sia dovuta all'igiene? Non c'è, è così e basta. La religione è fatta di verità assolute che vanno accettate ciecamente, senza poterle comprendere. Perché è peccato questa azione? È peccato perché è scritto così. Allora Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. Quello che è scritto nella Bibbia, nel libro del Levitico, almeno in questo capitolo, è falso e non viene da Dio. Non è vero che è la volontà di Dio. Ricordate Geremia? Ma quale legge? Quella che vi siete inventati voi per i vostri interessi, per i vostri profitti. Perché c'erano tutte queste norme? Perché c'erano tutte queste, andate a leggere, uno non si salva, tanto se sta attento da una parte sbaglia dall'altra. Perché? Era l'invenzione degli scribi per il loro interesse. Voi sapete che a quell'epoca le colpe non venivano perdonate con tre pater arve gloria, ma ci voleva tre capre, due galline e un piccione. Allora, per mantenere un'entrata costante di questa offerta elementare, si era trasformata la legge di Dio in qualcosa di impraticabile e che comunque uno si trovava sempre in colpa. Pensate alla donna, era impura quando aveva le mestruazioni. Si poteva unire col marito soltanto quando aveva finito il ciclo delle mestruazioni, ma l'unione col marito la rendeva impura. Era impura quando partoriva, e quindi tutta una serie di purificazioni, di offerte al tempio, alla sinagoga, per purificarsi. Quando una religione è così, come può sperimentare l'amore di Dio? Allora Gesù prende le distanze. Queste sono le invenzioni degli uomini. Ma pazienza, le tradizioni orali. Ma qui c'è una tradizione scritta. Eppure scrive l'Evangelista dichiarando puri tutti gli alimenti. E la cosa è veramente grave. E quindi soggiunse: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Ed ecco la definizione di Gesù di quello, secondo le categorie ebraiche, è puro o impuro, cioè essere a posto con Dio o chiudere la porta a Dio. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore. Il cuore nel mondo ebraico non è la nostra sede degli affetti, ma la sede dell'intelletto. Escono le intenzioni cattive. E qui ci sono 12 atteggiamenti, 6 al plurale e 6 al singolare. Prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono dal di dentro e contaminano l'uomo. Versetto finale, partito di là andò alla regione di Tiro, cioè salvata a gambe levate perché la sparata è troppo grossa. Gesù elenca 12 atteggiamenti che rendono impuro l'uomo. Nessuno di questi atteggiamenti riguarda il rapporto con Dio. Ricordate come abbiamo iniziato questo incontro? Mentre nella religione il peccato era un'offesa a Dio, per Gesù il peccato è un'offesa all'uomo, è l'ingiustizia nei confronti degli altri. L'uomo non può fare del male a Dio, ma può fare del male ai suoi simili. Gesù, in queste 12 situazioni che rendono impuro l'uomo, non dice hai creduto o non hai creduto, hai peccato o non hai peccato, ti sei purificato o meno. In queste 12 azioni non ce n'è neanche una che riguarda Dio. Il peccato non dipende il rapporto dell'uomo con Dio, l'offesa a Dio, ma il peccato dipende l'offesa che si fa agli altri. Non possiamo esaminare tutte quante, ognuno se le può leggere, soltanto la prima e l'ultima. E il Vangelo, prima di essere scritto, andava raccontato. Allora, in un racconto, per fissare nella mente degli ascoltatori le cose importanti, gli elementi più notevoli si mettevano sempre al primo e all'ultimo posto, sono quelli che rimangono più in mente. Quelli in mezzo uno se li può dimenticare, se li può confondere, ma ciò che tu metti all'inizio e alla fine, questo è ciò che resta. Ebbene, all'inizio e alla fine ci sono prostituzioni e scemenze, stupidità, stoltezze. Cosa sono queste? Attenzione, Gesù non sta parlando di prostituzione, l'esercizio della prostituta. Prostituzioni, cioè vendersi per ambizione, per denaro, per carriera, quindi non riguarda soltanto, lo dico perché quando si sente con un po' di suspense quale sarà questo elenco dei peccati, vediamo se ci sono meno, normalmente quando si legge il primo, prostituzioni, senti il suo spirito di sollievo, dice, beh, almeno in questo non ci sono, no. Prostituzioni significa per amore del denaro, del successo, della carriera, venire meno ai propri principi, al proprio onore, alla propria professionalità, alla propria morale. Allora, e di queste ce ne sono tanti. Quindi sono tutti atteggiamenti che nuociono all'uomo e così via agli altri. L'ultima è la stoltezza o la scemenza, l'abbiamo vista ieri sera. È scemo e stolto chi vive per sé. Ebbene, chi vive per sé può essere la persona più pia, più religiosa, più santa del mondo, ma per Gesù è nell'impurità. Per essere puro devi vivere per gli altri. Allora, a conclusione di questi nostri incontri, ecco la spiritualità che ci offre Gesù. L'accoglienza di Gesù nella nostra esistenza, un Gesù che non ci toglie niente ma ci dà tutto, un Gesù che non ci assorbe nella sfera divina, ma fa sì che la sfera divina potenzi la nostra esistenza, perché con Lui e come Lui andiamo verso gli altri. E ricordate cosa abbiamo detto? L'incontro con Gesù rende ognuno di noi più felice di essere nato, più felice di essere al mondo. L'unica cosa che ora Gesù ci chiede, adesso fa, che ogni persona che incontri, dopo averti incontrato, si senta più felice. Come? Ieri sera, ricordate l'ultimo simpatico intervento, parlava di un tema molto delicato che sta a cuore tante persone. Come trasmettere questi valori ai figli? Bene, l'abbiamo visto l'insegnamento di Gesù. Prima c'è il fare e soltanto dopo il fare, se si suscita la richiesta, se si suscita la curiosità, viene la spiegazione. Molti genitori, purtroppo, anche loro vittime della dottrina, indottrinano i loro figli. Devi andare a messa. E perché devo andare a messa? C'è un motivo per il quale devo andare a messa. Vado a messa se mi piace, se trovo un ambiente confortevole, se mi fa bene. Devi andare qui, devi fare questo, devi fare quest'altro. Cioè il rischio di genitori è di trasmettere una dottrina che produce gli effetti contrari. Io, la mia breve esperienza, comunque 30 anni di questa attività, e posso confermarvi questo: quando i genitori hanno smesso di preoccuparsi della fede dei loro figli, hanno finalmente permesso al padre di occuparsi e gli effetti sono stati straordinari. Alle 11:30 ci vediamo con il proseguimento dell'Eucaristia. Prezioso, privilegiato, importante, indispensabile della celebrazione dell'Eucaristia. Abbiamo visto in questi giorni la spiritualità portata da Gesù. Non è una spiritualità che assorbe l'uomo nella sfera divina, che assorbe l'uomo in Dio, ma è Dio che desidera la nostra collaborazione per fondersi con ognuno di noi in modo da potenziare la nostra esistenza. Quindi non veniamo assorbiti da Dio, ma Dio che si fonde in noi e potenzia e dilata la nostra vita. Dal momento che questo accade, e abbiamo visto c'è un inizio ben preciso, quella che i Vangeli parlano come conversione, il cambiamento di rotta. Dal momento che uno decide di non vivere più per sé, per i propri bisogni e per le proprie necessità, ma decide con Gesù e come Gesù di vivere per il bene degli altri e per il benessere degli altri, da questo preciso momento l'individuo consente a Dio di entrare nella propria esistenza per potenziarla. E allora, dal momento che si accoglie Dio nella nostra esistenza, tutte quelle scorie che abbiamo accumulato, tutti quei blocchi, tutte quelle paure, a poco vanno disintegrandosi. L'azione del Padre, ha detto Gesù, è come quella del vignaiuolo che quando vede che il tralcio porta frutto, lo purifica in maniera costante e crescente da tutte le impurità, perché porti più frutto. Allora il momento privilegiato in cui la comunità scopre e rivive questo è questo che stiamo celebrando, questo dell'Eucaristia. Oggi in particolare nel Vangelo sentiremo un'indicazione preziosa che ci dà Gesù sul come celebrare. Dice Gesù che quando due o più si accordano nel suo nome, lui è in mezzo. Il verbo accordare, nella lingua greca con la quale è stato scritto il Vangelo, è sinfoneo, da cui deriva il termine che tutti quanti conosciamo, sinfonia. Ecco cosa siamo chiamati a celebrare, una sinfonia. Per una sinfonia cosa occorre? Occorre uno spartito, e ce l'abbiamo, è il messaggio di Gesù, è il Vangelo. Occorrono degli strumenti, e gli strumenti siamo ognuno di noi. Ognuno di noi è uno strumento creato da Dio che in questa sinfonia deve dare il meglio di sé. Ognuno di noi è diverso e la sinfonia è bella proprio perché c'è la diversità delle voci nell'unità del testo. Una sinfonia fatta solo di tamburi o di violini o di altro perderebbe. Invece nella sinfonia c'è tutto. C'è il trombone, c'è il violino, c'è il pianoforte, c'è tutto questo. Allora ognuno di noi, secondo quello che è, in questa Eucaristia è chiamato a tirar fuori tutto il bello, il buono, il meglio che c'ha. Noi siamo molto più generosi di quello che normalmente riusciamo a fare. Noi siamo molto più buoni di quello che normalmente traspare. Sono le paure, le fregature della vita, sono i blocchi che abbiamo che ci impediscono di tirar fuori tutto il bello che abbiamo dentro. Soffriamo noi e facciamo soffrire gli altri. Allora l'Eucaristia è il momento della liberazione. Tutto il bello e il buono che abbiamo in questa sinfonia deve venire fuori, in questa Eucaristia emergerà. Nell'Eucaristia c'è anche un direttore d'orchestra, che non si sostituisce allo spartito e neanche agli strumenti. Lui deve fare in modo che ognuno tiri fuori il meglio di sé. In questo caso è il ruolo del presidente dell'Eucaristia. E quindi adesso, come avete visto prima di suonare, i nostri amici hanno accordato i loro strumenti. Allora, prima di iniziare questa sinfonia, dobbiamo accordare la nostra vita, mettere la nostra capacità d'amore in sintonia con quella di Dio. Allora iniziamo, potete rimanere pure comodi seduti, perché è il Signore che passa a servirci per potenziare del suo amore. Iniziamo allora questo momento importante, privilegiato, prezioso, lasciandoci tutti quanti avvolgere, e nessuno si sente escluso, qualunque sia la sua condizione, dall'amore infinito, tenero e traboccante del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste letture domenicali del Vangelo, è che per forza di cosa sono estrapolate dal loro contesto, allora si rischia di non comprendere la ricchezza. È come di un quadro, non si può di un quadro ritagliare soltanto un pezzo senza comprendere tutta l'opera dell'artista. Così questo Vangelo indubbiamente bellissimo, però se estrapolato dal contesto non se ne capisce il profondo significato. Allora cerchiamo di vedere qual è il contesto nel quale l'Evangelista Matteo scrive queste parole. È il capitolo 18, uno dei capitoli più severi e drammatici di tutto il Vangelo di Matteo. Perché? I discepoli si avvicinano a Gesù chiedendo quella che è la loro mania, quella che è la loro fissa. Chi di noi è il più importante? Loro non hanno compreso l'insegnamento di Gesù, che la importanza sta nel servire, nel farsi ultimi. E tra di loro c'è una continua lotta, una continua gelosia per sapere chi è il più importante, chi è il più in alto in grado. Loro vogliono delle gerarchie di onore. Con Gesù non ci sono gerarchie di onore, ma gerarchie di servizio. Il più vicino al Signore è colui che, come il Signore, si mette a servizio degli altri. Ebbene, Gesù, vedendo che i discepoli litigano tra di loro per questa ambizione, questa vanità di essere l'uno superiore dall'altro, ha le parole più dure di tutto il Vangelo. Dice: attenti che se voi, a causa della vostra ambizione, a causa della vostra vanità, mi fate cadere uno soltanto di questi che... Chi sono questi, i piccoli del Vangelo? Non sono i bambini. Sono, abbiamo visto, i peccatori, i pubblicani, questi che vivono ai margini. Hanno sentito parlare della comunità di Gesù. Cosa c'è nella comunità di Gesù? Sono tutti fratelli, si vogliono tutti bene, gli uni sono a servizio dell'altro, l'unica legge lì è l'amore. Poi entrano dentro e cosa trovano? Le stesse rivalità che ci sono nella società, le stesse ambizioni, peggio, aggravate dal fatto che queste ambizioni si fanno in nome di Dio. E allora, tale quale, tanto vale ritornare indietro. Allora dice Gesù, se mi fate perdere uno solo di questi che hanno sentito parlare di questa comunità d'amore e invece entrano dentro e trovano che voi litigate per sapere chi è il più importante, chi c'ha più titoli, e sono le parole più drammatiche di Gesù. È meglio per lui, e Gesù che è sempre parco di particolari, questa volta esagera nei particolari, prenda una macina, non quella comune domestica, ma quella del mulino, quella girata dall'asino, e poi se la volga il collo, e potrebbe bastare, no, dice Gesù, e venga gettato nel mare. Perché nel mare? Gli ebrei avevano il terrore di morire affogati, perché chi moriva affogato non risuscitava, si risuscitava soltanto se si era seppelliti in terra di Israele. Le parole di Gesù sono tremende. Se voi, con la vostra mania di grandezza, con la vostra vanità, con la vostra ambizione dell'apparire, mi fate inciampare anche uno solo di questi, che aveva creduto qui di trovare un'atmosfera d'amore, io non lo voglio più vedere, né qui né nell'aldilà, che si vada ad affogare in mare e nel più profondo. Quindi vedete che sono parole severe, tremende. E questi piccoli che si sono smarriti, che sono rimasti delusi e che se ne vanno, il Signore li va in cerca. Ecco la pecora che non è la pecora smarrita, ma è la pecora ingannata, è la pecora disillusa. Credevo di trovare nella comunità cristiana dei fratelli, trovo inimicizia, rivalità. Mi avevano detto che lì c'era l'amore, guarda, quelli da tempo so che non si parlano tra di loro per un bisticcio da niente, allora se ne vanno. Allora Gesù non permette che queste persone si perdano. Le va in cerca e inizia una unione, un rapporto intimo, non lo riporta la pecora in questa comunità, perché la comunità è il luogo dove la fa perdere, ma inizia una relazione con lui. Ed è, ecco, a questo punto allora che Gesù c'ha questo insegnamento sul bisogno del perdono reciproco. Ecco allora a questo punto che Gesù dà un insegnamento che sarà subito contestato. Infatti il brano continua con Pietro che interrompe Gesù, dice, oh, mettiamo le cose in chiare, quante volte devo perdonare all'altro? Perché ha capito che deve perdonare, e forse Pietro ha capito che deve perdonare sempre, dice, non è possibile, sentiamo quante volte. Quindi Gesù verrà contestato. Cosa dice Gesù? Se tuo fratello commette una colpa contro di te, ammoniscilo, te e lui solo. Quindi è l'invito a quello che tecnicamente si chiama la correzione fraterna, ma attenzione, il Vangelo deve essere preso tutto in un blocco. Prima di compiere questa azione, di andare al fratello e correggerlo per uno sbaglio che ha fatto, confronta sempre se la pagliuzza che vedi nell'occhio del fratello non venga deformata dalla trave che tu hai nel tuo. Quindi è vero che Gesù ci autorizza a correggere la persona che sbaglia, però prima di farlo pensaci un attimino. Non è che c'hai una trave conficcata nel tuo occhio, trave dovuta a risentimenti, a pregiudizi, ad antipatie. Tanto quando una persona c'è antipatica, tutto quello che fa è sbagliato. Se una persona è simpatica e gli vogliamo bene, tutto quello che fa anche nel male siamo indulgenti, la perdoniamo. Ma se una persona c'è antipatica, tutto quello che fa per noi risulta sbagliato. Allora, è vero, ammoniscilo, ma prima attento che la pagliuzza che vedi nell'occhio del tuo fratello non sia un effetto del trave che hai conficcato nel tuo e che ti deforma la vista, ti deforma la realtà e la verità. Se costui rifiuta di rapacificarsi, non fare pubblicità, non andare in giro a dirlo tutti. Chiama un altro testimone che ti aiuti. Se poi proprio rifiuta, dillo a tutta la comunità, e se proprio rifiuta, venga escluso dalla relazione della comunità, e dice Gesù, sia per te come un pubblicano o un peccatore, che non significa che cessi ogni rapporto d'amore. Nella comunità l'amore è vicendevole. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Io amo, ma mi attendo una risposta d'amore. Quindi all'interno della comunità, è una comunità di fratelli, l'amore si dà e l'amore si riceve. Ebbene, quando c'è una persona ottusa che rimane nel suo errore, che rimane nella sua colpa, trattalo come un pubblicano o un peccatore, cioè l'amore in perdita. Amalo senza sperare nulla in cambio. Vogli bene, continua a fargli del bene, ma senza attendere nulla in cambio. Quindi non significa eliminare una persona dal tuo raggio d'azione. Continua a volergli bene, ma non ti aspettare nulla in cambio. Ci sono dei blocchi, ci sono chissà dei traumi in questa persona che gli impediscono di percepire quest'amore e queste cose. Non l'abbandonare, continua a volergli bene, anche se naturalmente per il suo atteggiamento viene escluso dalla vita della comunità. Ed è a queste parole che Gesù dice: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Non sono, come in passato purtroppo sono state fraintese, un potere che Gesù ha dato ad alcuni sugli altri, ma una responsabilità a tutta la comunità. Legare e sciogliere significa escludere e accogliere nella comunità. Quindi una persona che rifiuta di, oltre a essere amato, di amare, non può stare all'interno della comunità, perché la comunità del regno di Dio è quella vicendevole dove l'amore viene dato e viene accolto. Perché questo sia vero, Gesù aggiunge questo insegnamento sulla preghiera: se due o più si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve lo concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco la sinfonia, ecco l'Eucaristia. Gesù ci assicura che quando noi ci riuniamo nel suo nome, quindi mettiamo da parte queste rivalità, queste gelosie, questi rancori, questi risentimenti. E questo è un invito per la Chiesa. La Chiesa non deve soltanto chiedere perdono per le proprie colpe, ma deve essere anche capace di perdonare, perché Gesù le ha concesso questa capacità di saper perdonare tutti quanti. Ecco perché questo sia vero, dice Gesù: riunitevi, mettetevi insieme e qualunque cosa chiederete vi sarà data, perché io sono in mezzo a voi. Gesù, il Gesù di Matteo, non è lontano nei cieli, ma è al centro della comunità e la potenzia la dilaga con il suo amore. Ecco allora il significato dell'Eucaristia. Siamo qui, abbiamo rinunciato nella parte iniziale a tutte quelle scorie, quelle parti negative che possono influire negativamente nel rapporto con gli altri. Abbiamo Gesù qui con noi, un Gesù che si mette a nostro servizio e ci comunica la sua stessa energia, la sua stessa capacità d'amare e di perdonare. E tutto questo, abbiamo visto, deve dilagare. Avvolti dall'amore di Dio, di un Dio che si fonde con noi e potenzia la nostra esistenza, ora Gesù non ci chiede altro che con Lui e come Lui andare verso gli altri. All'inizio del Vangelo Gesù viene presentato con queste parole: il Dio con noi. A metà circa del Vangelo, l'abbiamo sentito, Gesù dice: io sono in mezzo a voi. Le ultime parole di Gesù in questo Vangelo: ecco, io sono con voi per sempre. Con Gesù Dio non è più da cercare, ma da accogliere, e con Lui e come Lui andare verso gli altri. E il Signore accompagna la nostra esistenza potenziando i nostri gesti, le nostre parole e le nostre azioni. Questo Signore che non ascolta le nostre preghiere, ma precede i nostri bisogni. Questo Signore che pensa anche agli aspetti minimi, insignificanti della nostra esistenza, a questo Signore non possiamo altro che ringraziarlo, benedirlo, con le parole di cui siamo capaci. È il momento, la preghiera della comunità, è la preghiera di chi vuole fare il suo ringraziamento, e tutti insieme la richiamo con il nostro: ti ringraziamo Signore. O Padre, per tutti noi che partecipiamo a questo incontro, perché l'accoglienza della tua parola trasfiguri la nostra esistenza e faccia emergere quella parte buona che finora non è emersa, la nostra capacità di bontà, di dedizione, di generosità e di altruismo. Per questo noi ti preghiamo.
Ti ringraziamo, Signore.
Ti ringraziamo, Signore.
Volevo ringraziare il Signore insieme a voi per il privilegio di questi tre giorni che ci hanno fatto rivivere la parola del Signore. Volevo chiedere al Signore che mandi il suo spirito ancora su Alberto, sulla sua comunità, sulla sua cittadella che ci ha ospitato, perché ancora queste cose possano ripetersi e che possiamo portare a casa poco, ma qualcosa. Ti ringraziamo, Signore.
Ti ringraziamo, Signore. Venga fuori, come giustamente diceva fratello Alberto, la parte positiva che è in noi, ma perché ci rendiamo conto di ciò che di negativo è in noi, lo accettiamo per poterlo accettare anche negli altri e vivere così in armonia veramente. Noi ti preghiamo, Signore.
Ti ringraziamo, Signore.
Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore.
Volevo ringraziare il Signore insieme a voi per questi tre giorni e chiederle di darci la capacità di svuotarci. Completamente degli altri. Per questo io ringrazio il Signore. Siamo stati bene in queste mattine e abbiamo sentito veramente la parola di Gesù rispolverata dai secoli per merito di frate Alberto. Però questa mattina mi concederà il nostro amico, è sempre meglio, perché siamo qua tra di noi e ci sentiamo fratelli gomito a gomito. Vorrei chiedere al Signore che riusciamo con le nostre orecchie a sentire meno parole degli uomini. E già che siamo nel territorio di Francesco, sentiamo il canto della natura, delle creature. Cosicché riusciamo a essere in sintonia, a fare quegli accordi che prima ci diceva il nostro amico e soprattutto riusciamo a mettere in sintonia i nostri cuori.
Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Padre, queste poche preghiere sono in realtà espressione del desiderio, dei sogni, delle molte necessità dei nostri cuori. Noi abbiamo una certezza. Ogni anno lo sappiamo che al termine di questi tre giorni ci sono autentici miracoli. Persone che rinascono, persone che rivivono, persone che si liberano di pesi che saranno portati per anni e anni, persone che per la prima volta dopo 20-30 anni si accostano nuovamente a te, al Signore, all'Eucaristia e ritrovano la gioia della loro esistenza. Allora, Padre, Tu che ascolti le nostre preghiere, ma soprattutto Tu che precedi i nostri bisogni, noi Ti ringraziamo in anticipo per tutte le meraviglie che anche questa volta saprai fare nell'esistenza di ognuno di noi, in quella delle persone che ci sono care e la vita che saprai comunicare a quanti sono nella sofferenza e nel dolore. Con questa fiducia, in anticipo, Ti ringraziamo in Cristo, nostro Signore.
Amen.
Adesso verranno portate le offerte all'altare e noi facciamo secondo consuetudine passare una borsa del convegno dove anche noi possiamo esprimere la nostra solidarietà verso i fratelli. E secondo tradizione segnaliamo sempre due casi. Allora il primo, che da anni facciamo, è per l'ospedale dei bambini palestinesi che c'è in Betlemme ed è gestito dalle suore, da suore italiane. Poi il secondo invece è un caso che è emerso proprio in questi giorni di una famiglia che si trova in una situazione disperata e si è rivolta anche alla nostra fraternità. Sapete che su Rocca c'è sempre la rubrica